Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Buongiorno e bentrovati a un nuovo appuntamento qui al Giustiziere con Geri Palazzotto, Alex Armao alla parte tecnica. Allora, oggi, lunedì 23 gennaio, parliamo di segreti. Però buongiorno. Lo faremo ovviamente tramite una declinazione particolare del segreto, perché andiamo a cogliere proprio l'essenza del segreto, cioè cos'è il segreto, e lo facciamo partendo proprio da innanzitutto una definizione abbastanza particolare che appunto Geri oggi ha trovato così tra le sue carte, e poi ovviamente andiamo a parlare di quanto sono importanti i segreti all'interno della storia, per esempio del potere stesso, no? La storia del potere, che poi è appunto la storia dell'umanità stessa. E poi scoprire alcuni dei segreti che sono stati svelati nel corso degli anni, i più grandi segreti, e poi quelli che purtroppo o per fortuna non saranno mai svelati.
Speriamo di farcela, visto il programma, diciamo così, ambizioso. Cerchiamo insomma di vedere se il tempo ci concede di fare tutta questa camminata.
Ce la facciamo.
Allora, segreti. Innanzitutto diciamo che in realtà noi oggi non sveleremo nessun segreto, anche perché molti segreti, come si dice, sono fatti per non essere svelati. Ma partiamo da una preziosissima, secondo me, un preziosissimo libro, una preziosissima testimonianza di Claudio Magris, che si chiama Segreti e no. Io ve lo consiglio, è un libretto che si legge in un'ora, costa 7 euro, ed è edito da Bompiani, ed è un piccolo saggio che spiega esattamente, diciamo, come il segreto e la sua custodia sia una, da un lato, l'essenza stessa, diciamo, del potere, ma anche sia rappresenti una sorta di umanissima protezione della propria libertà. Si parla ovviamente di segreti a 360 gradi, cioè non il segreto minimo che possiamo tenere noi nella nostra famiglia o chissà,
o il segreto dell'amico, insomma, quella cosa ci confidano,
sì.
Così
no, è la speculazione, diciamo, di Magris, vi assicuro che è molto più leggera di quanto possiate immaginare, perché il tema, capisco che sembra bello, diciamo, bello tosto. In realtà parte appunto da una considerazione, cioè essere segreti per gli altri da un lato addolora, ma dall'altro istantaneamente conforta. Perché? Perché addolora, perché in qualche modo essere segreti fa sentirci un po' incompresi, cioè dalle persone vicine e amate.
Sì.
Conforta perché invece aiuta ad attraversare, diciamo, la solitudine dell'esistenza, e in qualche modo ci fa resistere alle incomprensioni degli altri, perché tu dici: io col segreto ho una sorta di nascosta verità.
Mm-hmm.
Quindi in qualche maniera mi conforto.
Ok.
Quindi il problema reale è innanzitutto capire che attraverso i segreti noi non riusciremo mai ad avere una visione univoca delle cose. Comunque saremo sempre dibattuti tra il dolore e il conforto. Questo per quanto riguarda proprio la nostra
percezione,
ecco, interiore, perché poi l'aspetto, secondo me, molto interessante è quello, diciamo, è l'aspetto pubblico del segreto, e faremo anche degli esempi anche un po' popolari. Quindi,
segreti che sono stati magari divulgati, no?
Di segreti che hanno resistito, di segreti che sono stati intaccati, ma non definitivamente sciolti. Partiamo quindi da questa visione, secondo me, che è molto appassionante, cioè il segreto invita a essere, diciamo, custodito, ma nello stesso tempo invita a essere violato. Non c'è niente da fare.
È nella natura stessa proprio, sì, del segreto.
Quando tu mantieni quando tu hai un segreto, anche qui sei dibattuto. Vedete come cominciamo a capire come il segreto sia sempre qualcosa double face, cioè da un lato conforta e dall'altro invece addolora. Da un lato spinge a custodirlo e dall'altro spinge invece a violarlo. Pensate ad esempio alla letteratura, cioè chi di voi ha la passione alla lettura capisce che, per esempio, la rivelazione del segreto è una delle strutture profonde della narrativa.
Certo, sì.
Cioè, tu perché leggi
un romanzo
d'avventura? Perché vuoi che in qualche modo questa nebbia si diradi, cioè tu cominci con una nebbia metaforica, ovviamente, può essere un giallo con un morto, ma può essere il pensiero di un protagonista che è smarrito e non sa che fare, oppure fa qualcosa che a te non è chiara sin dall'inizio, a te lettore cominci,
vuoi capire perché
l'ha capire, fatto, sì. Quindi che cosa vuoi fare? Vuoi in qualche modo che questo segreto ti si sveli. Così non è nella vita, invece, perché nella vita di tutti i giorni questo, la vita non ti impone assolutamente nessun debito e nessun credito nei confronti dei segreti. Ci sono segreti che resistono nonostante non interessino a nessuno, così come invece ci sono segreti che dovrebbero essere svelati. Faremo l'esempio, ad esempio, del segreto della strage di Ustica, quindi per andare ad affondare le unghie nella cronaca, mentre sono segreti che invece urlano, chiedono di essere svelati e che invece nessuno svela. Una bellissima definizione molto moderna tra romanzo e blog, proprio in tema di segreti, la fa questo David Vann, che dice che appunto la grande differenza fra il romanzo e il blog è che il blog è infinitamente meno interessante perché manca di sottintesi, manca di sensi nascosti, quindi manca di segreto.
Cioè
è tutto lì.
Mentre il romanzo ha proprio questa caratteristica.
Esattamente,
no?
Come sapete, il blog proprio nella sua struttura ha la chiarezza, ha l'apertura, ha il link, ha l'approfondimento, ha il dipanare dei segreti.
E poi c'è una
storie.
Cosa proprio basilare. C'è una cosa basilare che, per esempio, nel blog manca. Nel romanzo sì, sembra una fesseria veramente, ma anche il fatto di dover voltare pagina, diciamo, per capire come si potrà evolvere la storia, hai per forza bisogno di sfogliare la pagina, quindi quello che potrebbe esserci dall'altra parte è costantemente celato, no?
Certo, ed è esattamente, è un segreto, ed è un segreto fisico, perché tra la pagina 13 e la pagina 14 c'è un movimento proprio,
ecco,
con
non
le dita,
c'è lo scroll del mouse,
esattamente,
ecco.
Un movimento proprio fisico che, se per esempio ti è impedito perché sei a letto, oppure perché hai un braccio immobilizzato, oppure perché sei in aereo e non riesci a muovere, ti dà quel pizzico di ansia che è in qualche maniera un piacere sottile, perché ritarda di qualche millisecondo, diciamo, il disvelamento del segreto. La custodia del segreto è proprio l'elemento fondamentale che apre un nuovo scenario. Cioè, la custodia del segreto e il segreto stesso è l'elemento fondamentale della potenza del potere. Cioè, un potere è tanto più forte quanto riesce a custodire i suoi segreti. Non parliamo soltanto di politica, ma in generale. Cioè, il fascino di una struttura aziendale, il fascino di una persona è anche legata alla sua, diciamo, al suo esercizio del potere. È la gestione, la custodia del segreto, è l'essenza proprio stessa della potenza del potere. Magris, in questo bellissimo libretto, fa anche una si muove anche attraverso la storia, cosa che noi non faremo, perché faremo un volo molto, molto superficiale, e ti spiega come i grandi despoti, i tiranni, governi totalitari sono sempre stati avvolti da un cupo alone di mistero,
sì,
di segreto. Cioè, non solo l'esercizio del potere, diciamo, non solo si riveste di segreto, ma tende a spandere il segreto alla sua totalità, cioè a ciò che sta intorno. Esempio, il grande despota che dice di venire da Dio, dice di essere il padrone di tutto,
il prescelto,
sì. Cosa fa? Prende un segreto e lo sta spandendo in tutta la vita che ci circonda. Cioè, non dice soltanto vabbè, io ho preso il potere, quindi ragazzi, siccome sono il più forte,
fatevene una ragione.
No, esattamente fa il contrario, cioè, anzi, fa di più: espande questo mistero, questo segreto, a tutto ciò che gli circonda. Quindi, come sappiamo, diciamo da sempre il potere, quello più cieco, ha ad esempio cercato di vestirsi di divino. E quale, diciamo, quale espediente migliore per
infondere proprio il segreto,
cioè, per appunto ammantarsi di segreto. In qualche modo, soprattutto, il potere ha sempre bisogno di segreto, e questo non parliamo soltanto di regimi totalitari, parliamo di tutti i suoi poteri. Facciamo un esempio: il potere della magistratura. La magistratura deve materialmente muoversi con segretezza, e la segretezza è in questo caso un elemento anche di garanzia nei confronti del cittadino. Quindi vedete come, man mano che ci andiamo muovendo, il segreto assuma varie facce e varie valenze, perché siamo partiti magari un po' diffidenti, cioè uno pensa al segreto del marito, pensa al segreto del figlio, che chissà che cosa non mi dice, e invece in realtà ci siamo mossi attraverso una speculazione che è molto, ma molto più complessa, e soprattutto abbraccia la totalità della nostra esperienza. Quindi il potere ha bisogno del segreto. Abbiamo fatto l'esempio della magistratura: non c'è stato liberale e democratico che non abbia segreto. Pretendere di amministrare il potere, non uno Stato, di gestire il potere senza segreti è una follia, è una contraddizione in termini. Perché? Perché oltretutto, e questo è l'altro lato invece, il lato meno, diciamo, positivo, il lato negativo del potere, del rapporto tra potere e segreto, c'è da dire che segretare è una delle prerogative essenziali del potere. Come sapete, coprire, cancellare, rendere la verità irreperibile,
insabbiare
è una caratteristica dei poteri di tutto il mondo e di ogni tempo. Quindi in realtà le cose sono molto 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 più complesse di quanto possano sembrare. Ci sono una marea di casi molto molto belli, che riguardano il rapporto tra segreto e potere. In genere si è visto, l'ha osservato Magris, ma se andiamo noi indietro con la mente riusciamo a capire, a trovare molti più esempi di quanto ne abbia io in questo momento, che quando non ha più alcun effetto, il segreto automaticamente viene svelato.
Sì.
Cioè, non c'è il potere non ha un gusto a prioristico nel volersi
tenere. Ha una specie di scadenza, però, ecco.
Ha una scadenza soltanto fin quando il segreto ha effetto.
Sì.
Cioè, se viene mantenuto, vuol dire che un effetto c'è. Esempio: i segreti sull'assassino di Kennedy, sulle tante stragi italiane, su Ustica, di cui magari accenderemo e di cui abbiamo già parlato in passato, verranno alla luce soltanto quando non avranno più importanza.
O quando ci sarà una cosa ancora più grande da dover nascondere, no?
No, proprio in generale, certo, ma si ricollegherà sempre al fatto che comunque non avranno più,
certo,
importanza.
Sì.
In realtà, cioè, l'esercizio del potere li terrà sempre fermi, solidi e reali, fin quando serviranno. Questo è, nella visione di Magris, proprio un punto fermo. Per esempio, lui fa un esempio molto interessante e dice: ancora oggi sapere se Gesù sia stato processato dai romani o dagli ebrei potrebbe avere delle conseguenze politiche, quindi non lo si sa ancora con sicurezza. Capisci come,
certo, sì.
Cioè, un segreto che è di 2000 passa anni fa, che
però ancora oggi
ancora
potrebbe avere delle ricadute,
cioè,
ovviamente.
Immagina tu proprio tutto in questo momento.
E quindi immaginiamo le ricadute che potrebbe avere un segreto che invece è molto più recente, che risale a 20 anni fa, 30 anni fa, 60 anni fa, se ancora quello di 2000 anni fa. Vabbè, che è un signor segreto, non stiamo parlando del primo Pinco Pallo che passa.
E però è una cosa: il disvelamento del segreto, quindi portare alla luce un segreto, significa comunque sempre deformarlo.
Sì.
Cioè, già per il semplice fatto di immetterlo in un contesto diverso, ovviamente ciò comporta che il segreto, quando transita dallo stato di segreto allo stato di non segreto, sicuramente cambia. Cioè, cambia la realtà, perché oltretutto cambia anche la sua conformazione, determina proprio una modifica reale. E se abbiamo il tempo, io
no, allora io direi al contrario, quello che appunto volevi magari dire proprio adesso, lo fermiamo in questo momento, lo riprendiamo appunto non appena rientriamo, perché voglio capire un po' meglio soprattutto questa cosa qui, come si lega con i famosi segreti di Stato, cioè le cose che negli anni poi sono state disvelate e le cose che invece non abbiamo potuto svelare, e perché non le possiamo ancora svelare. Il perché è sempre
perché
lì.
Perché al potere serve, e questo non è un discorso complottista, un discorso filosofico che fa Claudio Magris.
Eh no, ma ti daranno il complottista,
non lo fa il countdown. Grillino, lo farà Magris, perché serve al potere per sostentarsi.
Allora, 338-625-2521 per i vostri messaggi. La domanda che vi giriamo è: quanto è importante per voi avere un segreto?
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere, la radio, parla chiaro.
What you really like, baby, I can take my time, we don't ever have to fight, just take it step by step, I can see it in your eyes, cause they never tell me lies, I can feel that body shake, and the heat between your legs, you've been scared of love, and what it did to you, you don't have to run. A simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I'm just trying to get you high, fade it off this touch. We don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch.
I Feel It Coming, The Weeknd, qui alle 12.29 su Radio Time. Ancora al giustiziere con me, Tancredi Bua, Jerry Palazzotto e Alex Armao alla parte tecnica. Allora, stavamo parlando di segreti e lo facciamo proprio prendendo spunto dal saggio di Claudio Magris, Segreti e no. Appunto, partendo da lì, stiamo parlando della concezione di segreto, no? E di quanto è importante il segreto all'interno della sfera, per esempio, del potere. Il potere inteso non soltanto come potere politico, ma anche come il potere che ognuno di noi esercita nella propria sfera privata.
Sì, abbiamo parlato anche di disvelamento del segreto e abbiamo detto che spesso il segreto è fatto per essere violato, ma anche che quando il segreto si disvela in qualche maniera si deforma. C'è soltanto un caso in cui la custodia del segreto si è rivelata particolarmente efficace, e a questo Magris dedica l'ultima parte di questo suo piccolo trattato, e parla del segreto confessionale, cioè il confessionale che il segreto che il confessore mantiene nei confronti dei peccatori, diciamo, l'elenco dei peccati che gli sono stati confessati, è davvero una cosa che regge, perché come noi sappiamo, la cronaca ci insegna, ci sono stati moltissimi sacerdoti che hanno violato tutti i comandamenti, soprattutto da queste parti.
Sì.
Sacerdoti
purtroppo sono tristemente conosciuti,
assassini,
ecco.
Ladri, stupratori, cioè un grande caso fra l'altro il caso della pedofilia della Chiesa. Però ecco, pochissimi sono quelli che hanno rivelato il segreto confessionale. È una cosa molto, molto strana e molto singolare.
Cioè il fatto che loro siano riusciti a venire meno a tantissimi dei loro compiti,
tranne
però
che
questo qui no.
Sì, tranne che questo. È un principio in qualche modo che evidentemente è stato inculcato dalla religione con una particolare intensità, molto, molto più forte rispetto a violazioni, diciamo, ben più gravi addirittura, almeno per quanto riguarda, cioè, reati odiosi, reati violenti. E questa è una, diciamo, singolarità che Magris consegna alla fine, non senza aver comunque constatato che è sempre più difficile conciliare la difesa della persona dai crescenti tentativi di violazione del segreto. Pensiamo alla privacy, pensiamo alle intercettazioni di massa. In fondo il segreto ci ricorda proprio con la sua presenza-assenza che c'è una dimensione personale assolutamente inviolabile, però soprattutto, diciamo, in quest'epoca che potremmo definire di nudismo psicologico, cioè esiste questa realtà. Per finire, e poi andare alla praticità, c'è anche una considerazione da fare, cioè che il segreto alla fine non sempre va preso troppo sul serio, perché c'è un famoso aneddoto che racconta Magris, in cui tale Bortolo, che è un vecchio pescivendolo che aveva navigato per tutti i mari, un tempo aveva ricevuto un misteriosissimo incarico di andare a contattare una spia al Cairo. E allora lui con la sua barca era partito, era arrivato al Cairo, poi lì aveva appuntamento in un caffè con una donna misteriosa che gli consegnava un altro bigliettino, e dove si diceva che doveva spostarsi ad Alessandria, e lui dal Cairo andava ad Alessandria. Alessandria prendeva un altro bigliettino che lo rimandava al Cairo, e finalmente riusciva a trovare l'indirizzo della spia dove lui andava, riusciva ad andare, e aveva l'indirizzo, arrivava davanti a questa porta, l'inquilino gli apriva, lui lo guardava e con un cenno d'intesa, mentre l'inquilino lo guardava e con aria di capire ha detto: ah, lei cerca la spia e quello abita sopra, io sono il pilota, siamo omonimi, grazie, arrivederci. E finisce in questa maniera, ce lo sanno tutti,
meno che il diretto interessato.
E questo è il finale di questo trattato di Magris, che è fantastico, che vi consiglio, vi ripeto, si chiama Segreti e no. di Bompiani, è stato edito qualche anno fa, è un bellissimo regalo, costa solo 7
anche
euro
in maniera abbastanza leggera, da quello che capisco, no?
E a proposito di segreti, visto che siamo nella leggerezza, uno dei segreti più dibattuti, che ha ispirato anche romanzi, documentari, inchieste giornalistiche, addirittura c'è stato un caso in cui una foto di una pagina strappata di una specie di libro di appunti ha innescato una serie di congetture, è quello della Coca-Cola.
Sì, mi ricordo.
Il segreto della Coca-Cola. Allora, come, apriamo la famosa rubrica, quella della settimana enigmistica, non tutti sanno che.
Ecco, forse non sapevi che, è così.
La Coca-Cola fu inventata da un farmacista statunitense.
Come rimedio contro il mal di testa.
E la stanchezza. Si chiamava John Smith Pemberton e fu inventata nel fine dell'Ottocento, 1886, ad Atlanta, ovviamente, in Georgia. E, appunto, era un rimedio contro il mal di testa, la stanchezza. E, il primo nome che aveva questa bevanda era la Pemberton French Wine Coca e ci diceva già molto di quello che era questa cosiddetto vino di coca. Era un vino di coca perché era una miscela di vino e di foglie di coca che aveva avuto un grande successo in Europa quando era stata inventata da un farmacista della Corsica, tale Mariani. Quindi vedete questa ricetta, che, e soprattutto che schifezza che doveva essere questa.
Certo,
cosa.
Vino e foglie di coca non è proprio.
Lui che fece? Sostituì il vino con un estratto delle noci di cola, che è una pianta, diciamo, tropicale, che ai tempi non era reputata dannosa per la salute, mentre la coca tranquillamente veniva usata senza, diciamo, pensarci due volte. Dall'uso combinato di questi due ingredienti principali la bibita acquisì il nome di Coca-Cola. Poi ovviamente quando la coca venne bandita, perché si scoprì che aveva il famoso alcaloide, che era quello, diciamo, che
sviluppava, la dipendenza,
praticamente venne scartato questo alcaloide, mentre la cola in noci continuò a essere utilizzata. La cosa interessante è che tuttora, e stiamo arrivando, diciamo, al segreto, le foglie di questa coca, che ha un nome impronunciabile, Exitrolium novogranatense, che sono coltivate in Perù, vengono esportate in toto in New Jersey, dove c'è un'azienda chimica che sotto l'egida della DEA, dell'ente antidroga americano, provvede a estrarre soltanto la parte aromatica, priva del famoso alcaloide. Questa componente viene acquistata in esclusiva interamente dalla Coca-Cola, chiaro? Quindi arrivano queste, immaginate questo viaggio di queste foglie di coca, per quello che valgono soprattutto, arrivano nel New Jersey e lì con i funzionari della DEA queste foglie vengono trattate, si prende la parte aromatica, non si sa che fine faccia l'alcaloide, vabbè, evidentemente magari lo useranno per fare dei farmaci, non so, chissà, solterranno loro per
uso personale,
sì,
così,
per le serate d'inverno.
Esatto.
E si estrae questo estratto, appunto, aromatico, che è uno dei grandi segreti, ha un nome, si chiama 7X, aroma 7X,
che sembra un nome di un progetto, non so, super mega complottistico.
Sì,
il progetto
7X, numero 7, nello specifico loro lo chiamano anche Merchandise 7. Su questo aroma l'azienda basa il suo fondamentale riserbo. In parte voi sapete che quando la dicitura generale è aromi naturali, in aromi naturali si basa la fortuna ultra milionaria, anzi ultra miliardaria, della Coca-Cola. Più volte si è tentato di arrivare un po' al cuore di questa ricetta. Addirittura una volta un giornale, caduto, se non ricordo male, una ventina d'anni fa, ha creduto di riportare la fotografia di un antico testo, antico del 1800, del fondatore, dove, stando alla leggenda, ci sarebbe vergata la ricetta originale con le quote. E questa ricetta è stata pubblicata da alcuni siti, però è finita sempre su siti di non diciamo particolare affidamento, non molto affidabili, e quindi è rimasta un po' così. Ecco, ci sono queste parti legate comunque sicuramente a questo fattore 7x. Va ricordato che un semplice sciroppo di Coca-Cola era venduto come medicinale in tutte le drogherie degli Stati Uniti, proprio lo sciroppo, e può essere ancora acquistato nelle mercerie di Atlanta, che è la città sulla quale è stata fondata Coca-Cola, e che costa un dollaro per oncia. Ecco, allora, questo è il mistero della Coca-Cola.
Se questo mistero l'abbiamo svelato...
No, non l'abbiamo svelato.
Vabbè, non l'abbiamo svelato, però l'abbiamo raccontato. Abbiamo raccontato questo segreto. Io vorrei continuare a raccontare questi segreti, però prima fermarci giusto per qualche istante di musica. E poi, appunto, ritornare qui con noi al giustiziere.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
No matter what I do, I'm no good without you.
Rihanna, questo è Love on the Brain, qui alle 12.49. Il giustiziere continua ancora la sua maratona tra un segreto e l'altro. Abbiamo parlato proprio di segreti, per come ne parla Claudio Magris nel suo saggio, appunto, Segreti e No, e poi da lì ci siamo spostati cercando di capire un po' come funzionano innanzitutto i segreti, quanto potere hanno, chi all'interno appunto delle strutture di potere usa i segreti per in qualche modo poter anche comandare, perché sono necessari proprio alla base, no, del comando. E soprattutto siamo arrivati alla fase in cui alcuni segreti vengono svelati, vengono
declassificati.
Sì. Cioè, quando sono appunto segreti, una cosa non può essere assolutamente rivelata, viene appunto, in gergo militare, se non sbaglio, etichettata come classificato. Quindi questa cosa qui non può essere assolutamente divulgata.
Ci sono alcuni misteri, soprattutto americani, che sono stati declassificati, e che noi in Italia non usiamo molto declassificare.
Noi lasciamo
sedimentare e contiamo più che altro sull'opera di distrazione pubblica, diciamo sul cosiddetto dimenticatoio. In realtà gli americani, che sono molto attenti, sono molto attenti anche nel crearli e nel fabbricarli belli tosti i loro misteri, alla fine arrivano a declassificarli e vengono fuori delle storie molto interessanti. Io ne ho alcune, purtroppo il tempo, essendo noi all'ultimo miglio della maratona, abbiamo pochissimo tempo, ma io me ne ricordo alcuni. Il cosiddetto progetto Ice Worm, che era un'operazione militare avviata intorno agli anni 60, che prevedeva in pratica di ricavare una base di lancio per dei missili balistici sotto la calotta di ghiaccio della Groenlandia, proprio vicino a tiro della Russia.
Sì.
Questo progetto fu reso noto dal governo danese soltanto nel 95. Progetti molto belli cinematografici, ce n'è uno che dirò alla fine, che tutti quanti e molti di voi sicuramente ricorderanno per effetto di una serie televisiva molto recente, ma il progetto 1974 è un progetto che fu svelato qualche anno fa, 5 anni fa se non ricordo male, dall'aeronautica statunitense, perché consisteva nella costruzione di un velivolo a forma di disco volante, piano avviato nel 1950, quindi con le conoscenze tecnologiche dell'epoca,
e soprattutto cavalcando il fenomeno UFO che in quel periodo lì proprio
nasceva. Sull'UFO c'è molto da dire, purtroppo un'altra trasmissione potremmo fare. Comunque, i piani nel 900 avviati negli anni 50 prevedevano che questo sorta di disco volante, diciamo, dovesse raggiungere velocità Mach 4, cioè 4 volte la velocità del suono, e volare oltre 30.000 metri di quota. Ovviamente, diciamo, questi provarono a farlo, ma scoprirono che questo mezzo, a parte essere molto instabile, era anche molto rumoroso, quindi la segretezza franava
fino a un certo
nel fatto che questo a 30.000 metri di quota faceva un casino infernale, quindi tutti alzavano lo sguardo al cielo. Poi c'è uno molto interessante che ha ispirato un film. Io vi dico soltanto, pensate a The Manchurian Candidate.
Sì.
Si chiama progetto MK Ultra ed era un progetto molto cinematografico, appunto, della CIA, quindi là dove c'è la CIA le cose cambiano, per il controllo della mente, ed era prevedeva una serie di esperimenti su, diciamo, potenziali metodi di controllo, appunto, come l'ipnosi, come la somministrazione di LSD, di barbiturici, con particolari tecniche di tortura per istruire assassini inconsapevoli,
sì,
e telecomandati.
Ricordate? Un po' come quello di Stranger Things, la ragazzina,
è una cosa del genere, oppure come un famoso film di molti anni fa che si chiama Telephone,
sì,
dove l'assassino veniva attivato per telefono. Ecco, questo era un progetto reale che fu cancellato definitivamente nel 73, quando appunto si scoprì che, insomma, non riuscivano a fabbricare assassini programmati. E poi vabbè,
però aspetta, è stato appunto sospeso nel 73, ma quando è stato rivelato?
è stato cancellato, è stato rivelato recentemente.
Ecco, appunto, quindi mi chiedo io, tra il 73 e il recentemente di cui parlavamo, facciamo conto un paio di anni fa, cosa è successo? Hanno abbandonato del tutto?
Guarda, è successo esattamente, è stato 4 anni dopo è stato rivelato.
Ah, ok,
nel 77. Esattamente, perché fu approvato nel 53, diciamo,
durò 20 anni,
annullato, sì, nel 73, e 4 anni dopo venne desecretato. E tipico, diciamo, molti di voi magari ci saranno arrivati, tipico il segreto è quello dell'area 51.
Eh beh, certo,
fra l'altro quello fu veramente un primo esempio di panzana, perché in realtà quando io dico area 51 tutti pensano agli esperimenti sugli alieni,
ovviamente, in sì, realtà alle autopsie,
in realtà non c'è mai stato un alieno all'interno dell'area 51, non ci sono stati nemmeno progetti di alieni, ma nell'area 51 si testavano progetti aerei segreti, cioè, si inventavano, si sperimentavano grandi aerei da ricognizione. Ecco, quindi sulla questione delle esperienze aliene, l'area 51 è sicuramente nella realtà meno affascinante.
Il posto meno adatto.
Sì, meno affascinante di quella. Abbiamo tempo per gli ultimi due.
Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo.
Il progetto Grudge, che era un... praticamente era una brevissima parentesi nella quale finalmente gli Stati Uniti si occuparono dei famosi UFO, cioè degli oggetti non identificati.
Ah, quindi se ne sono occupati?
Sì, dal 47 al 49, non un giorno di più, cioè
ecco,
per un paio d'annetti,
basta.
Perché effettivamente loro poi capirono che molti degli avvistamenti erano o rudimentali fotomontaggi o erano in qualche modo riconducibili a effetti ottici o velivoli, e quindi questo finì, diciamo,
palloni sonda, spie,
sì,
e così via,
sì. Finì nel nulla. Ma l'ultimo progetto, quello che realmente molti di voi ricorderanno, anche perché c'è stata la serie televisiva che è finita qualche mese fa, è il progetto Manhattan,
sì.
Da cui la famosa serie Manhattan, che è il progetto tristemente noto di ricerca per la realizzazione delle prime bombe atomiche. Quando, se ricordate, deportarono gli Stati Uniti, diciamo, le grandi menti mondiali, europee, americane, e li chiusero proprio all'inizio del 39 per scoprire e mettere a punto la superbomba, cioè una bomba che mettesse fine al conflitto, e loro non lo sapevano, aprisse comunque un nuovo capitolo da incubo, che era l'incubo atomico, che ancora oggi, grazie ad alcuni
esponenti politici,
sì, soprattutto della Corea del Nord, è ancora molto, molto presente. Se non sbaglio, anche l'Iran, però non vorrei sbagliare. Ecco, questo progetto Manhattan in realtà ebbe successo, perché si arrivò sino al famoso 16 luglio 1945, quando nel Nuovo Messico fu fatta esplodere la prima bomba atomica, e le immagini, le fotografie di questa bomba atomica furono declassificate soltanto negli anni 60.
E poi di lì a poco, appunto, ci fu il primo test vero e proprio della bomba
nel
atomica.
Nel senso che la buttarono su Hiroshima.
Esatto, quello lì. Purtroppo, tristemente noto,
certo.
Sì.
Però alla fine, questi sono tutti misteri svelati. In realtà ce n'è uno che, secondo noi, non sarà mai svelato e che apre un nuovo capitolo nella narrazione dei misteri.
Qual è? I segreti del Vaticano?
No.
Segreti dello Stato?
È un segreto di Radio Time.
Ah, un segreto di Radio Time.
Sì.
Aspetta, provo a indovinare. Ah, ma ok, ho capito. Chi ha portato il mazzo di fiori a Simona Farana?
Esatto.
In effetti sì, questo è un grande segreto, Chissà che se mai ce lo sveleranno. Adesso vado a chiedere comunque, magari esce fuori qualche spunto durante Time for Life.
Esatto.
Perché il giustiziere invece finisce qui, torna domani sempre dalle 12 alle 13, stasera in replica dalle 21 alle 22 e domattina dalle 5 alle 6. Sempre qui su Radio Time, Top City Radio, con Jerry Palazzotto,
Credi Bua,
Alex Armao la parte tecnica. Adesso noi non possiamo far altro che lasciarvi a Time for Life con Simona Farana, Alessio Anselmo e Pierluigi Monforte, qui su Radio Time, Top City
Radio.
Il giustiziere. Il giustiziere. La radio parla chiaro. Il giustiziere torna domani su Radio Time.